Sia lodato Gesù Cristo. Con confidenza vi dico che quando preparavo l'omelia, il mese scorso, e questi giorni quando ho cercato di scrivermi lo schema che uso sempre per stare un po' a tutte le messe agli stessi concetti da trasmettere, da far passare, ho avuto un po' di difficoltà. Scrivevo qualcosa, poi dicevo, oh, questo lo sanno già, questo l'abbiamo già detto, questo, e questo va a vostra lode, certamente. Anche da parte mia, magari la sensibilità al mistero dell'Eucarestia, che penso di avere, non mi aiuta. Non mi aiuta a scegliere le cose che magari sono o sarebbero più adatte da comunicare, sottolineare in questi giorni. Poi ho fatto anche questa volta una scelta pastorale, come ho fatto domenica scorsa. Cioè, piuttosto che fermarmi alle cose teologiche sull'Eucarestia, che voi conoscete bene, abbiamo finito per esempio con i nostri giovani martedì scorso tutto l'anno di catechesi sul mistero eucaristico, dovevate vedere che presenze e che attenzione. Tutto quello che noi sappiamo, che cioè durante la messa, durante il mistero della consacrazione, il sacerdote stende le mani sul pane e sul vino, chiama lo Spirito Santo, pronuncia le parole dell'ultima cena, e quel pane che abbiamo portato all'altare, quel vino che abbiamo presentato all'altare, non sono più né pane né vino, anche se continuano a rimanere le apparenze, vediamo pane, sentiamo pane, così vediamo vino, sentiamo vino, ma pane e vino non ce ne sono più. Sono Gesù vivo e vero, tutto intero contenuto nel mistero dell'Eucarestia. Tutto intero vuol dire Dio, la divinità di Gesù, quindi Dio, e la sua umanità, corpo, sangue, anima, la sua natura umana uguale alla nostra. Questo è, direi, quello che è il succo della celebrazione. Ed è anche per questo, ve lo confesso, che vi ho chiesto prima della messa di stare attenti alla sequenza, di leggerla con attenzione, così come anche il Vangelo l'ho letto con una particolare attenzione, perché così ascoltando abbiamo ripassato le cose che sappiamo già, che l'Eucarestia è stata prefigurata nell'Antico Testamento dal sacrificio di Isacco, il padre che è chiamato da Dio a sacrificare il suo unico figlio, e poi Dio salva, mandando il suo angelo, salva Isacco da questo sacrificio umano, ma è un'immagine di quel sacrificio che Dio Padre ha fatto del figlio per la nostra salvezza. E poi la manna, della quale abbiamo ascoltato anche nella prima lettura la prefigurazione. Questo pane, immaginate che per 40 anni, quanto è durato il cammino degli ebrei dall'Egitto alla terra promessa, Dio non ha fatto mai mancare al suo popolo. Nel deserto non potevano seminare, nel deserto non potevano avere molti animali, portavano soltanto qualche capretta, qualche pecorella. Allora Dio ha provveduto con questo pane. Che cosa era questa manna? La Bibbia ci dice che il nome stesso manna viene da un interrogativo che gli ebrei si ponevano: manu, che cos'è questo? Ed era una roba granulosa, dolce, che si trovava intorno all'accampamento, con una particolarità bellissima per noi, soprattutto per quanti di voi fanno la comunione tutti i giorni, che bisognava raccogliere la proporzione giusta per la famiglia per una giornata. Soltanto il venerdì si raccoglievano due porzioni. Perché? Perché il sabato non si poteva lavorare, allora Dio dava il pane per due giorni. Se ne prendevi di più, inacidiva. Ed è il concetto che Gesù ha richiamato nel Padre nostro, quando ci ha insegnato a chiedere il pane quotidiano, non il pane di tutta la vita, non il pane di tutto il mese, non il pane di tutta la settimana, il pane quotidiano. E noi sappiamo che questo pane quotidiano è la grazia di Dio, i doni del Signore, l'aiuto che ci viene da parte del Signore, ma è soprattutto il pane eucaristico. Dunque, la mia scelta era non fermarmi su queste cose, cercare adesso di fare una lezione sull'eucaristia, sulla transustanziazione, cioè com'è che avviene questo cambiamento, che cosa in realtà cambia, che cosa rimane. Non voglio fare questo, ma come ho fatto per la Trinità, voglio mettere questo discorso dell'Eucarestia in un piano personale. Domenica scorsa ci siamo fermati su questo, no? Che cos'è la Trinità per me? Chi è la Trinità per me? E qual è il mio rapporto con la Trinità? Allora oggi, tra parentesi ricordo, Corpus Domini sarebbe dovuto essere giovedì scorso, Anche qui si tratta di una festa della quale siamo stati derubati. Il Papa, per esempio, a Roma ha celebrato il Corpus Domini giovedì scorso. Anche in questa giornata, in questa festa grandissima del Corpus Domini, che prolunga, come vi ho detto alla messa, la luce del giovedì santo, perché nel giorno del Corpus Domini si fanno quelle cose che il giovedì santo non si possono fare, le messe solenni e soprattutto la processione eucaristica, portare Gesù per le strade. Questo giovedì santo non si può fare perché siamo nel triduo pasquale, si fa l'ora santa e poi si entra nel giorno del venerdì santo, come sapete bene, giorno che per antichissima tradizione non ha la messa. Allora, in questa festa, ecco, io vorrei proprio invitarvi, lo sto già facendo in un certo senso, a pensare al vostro rapporto personale con Gesù e Eucaristia. Voi sapete che il sacramento dell'Eucaristia lo possiamo dividere, no? In tre aspetti. L'Eucaristia è il sacramento che celebriamo, la messa, il sacramento che riceviamo, la comunione, il sacramento che adoriamo, il tabernacolo. La domanda del parroco oggi per se stesso, per me anzitutto, e poi se volete per voi, è questa: qual è il tuo rapporto con l'Eucaristia? Qual è il tuo rapporto con l'Eucaristia celebrata, la messa? Come vai a messa? Perché vai a messa? Che cosa porti a casa della celebrazione della messa? Dicevo questi giorni, e non vi scandalizzo perché mi conoscete, la gente ha ragione di dire che quelli che vengono a messa sono peggiori degli altri. Noi andiamo avanti con comunioni quotidiane e facciamo cose pazzesche. Mi ci metto anch'io, non è che mi sto salvando dal numero. Noi vediamo cose pazzesche da gente che fa la comunione tutti i giorni. La gente che viene a messa tutti i giorni. Ha detto Gesù un giorno, parlando ai farisei, no? Che lo provocavano: andate a imparare che cosa significa misericordia io voglio e non sacrifici. A noi direbbe: andate ad imparare che cosa significa preparare il cuore per incontrare Gesù. Non è un rito la messa. Vi leggerò alla fine che cosa ha detto il Papa a febbraio quando ha fatto due catechesi sull'Eucarestia. Come vado a messa e che cosa faccio a messa? Io qui vi voglio citare un episodio che riguarda la nostra comunità, un episodio che mi è rimasto impresso e del quale sono testimoni tutti i componenti del Consiglio Pastorale. Sentite, quando è venuto l'Arcivescovo, parlavo con ciascun rappresentante del Consiglio Pastorale, perché io ho lasciato la discussione libera. L'Arcivescovo ha detto: avete preparato qualcosa? No. Faccia lei. Allora gli ho detto: va bene, ognuno si presenta e parla. Quando siamo arrivati a zia Giuliana, e mi fa male soltanto nominarla, no? L'Arcivescovo ha detto: ma come va la cosa? Lei ha detto: io sono responsabile dei lettori. Allora io sono intervenuto un po', no? Ho detto: guarda eccellenza, noi in parrocchia usiamo il foglietto la domenica. e usiamo il libretto per la messa quotidiana. Non è molto liturgico, perché le letture si devono ascoltare, però a noi sembra una cosa positiva, vedo che la gente è molto attenta. Anche oggi, durante le letture, vi guardavo, c'era un'attenzione massima. E l'arcivescovo, sapete cosa ha detto? Ha detto, anch'io sono d'accordo. Sono d'accordo per il libretto, sono d'accordo per il messalino, perché così la gente concentra più l'attenzione, soprattutto quando le letture sono difficili, e diciamo che spesso sono difficili. E allora l'arcivescovo ha parlato con zia Giuliana, e zia Giuliana gli ha detto, sai eccellenza una cosa, che i nostri lettori quando vengono a messa, e i lettori siete un po' tutti, no? Nel senso che vi viene chiesto questo servizio, quando i nostri lettori vengono a messa e io dico se vuole il libretto così prepara la lettura feriale, molte volte mi dicono l'ho già preparata a casa. E l'arcivescovo ha detto questa è una cosa, che lei mi sta dicendo una cosa molto bella, l'amore alla parola di Dio. Però tornando a noi, io vi chiedo, ma siamo proprio sicuri che quando torniamo a casa ci ricordiamo le letture della messa? Sono troppo severo. Non le letture, no, almeno il Vangelo ce lo ricordiamo. Se io vi chiedessi cosa diceva il Vangelo di domenica scorsa, ai ai ai, ai ai ai. E così il nostro modo di stare in chiesa. Io ringrazio Dio per la mia parrocchia, perché entrate in chiesa in silenzio, vedo che vi preparate col messalino, vedo che venite all'adorazione, ringrazio Dio tutti i giorni. Ma la chiesa non è un mercato. L'importanza della messa per te vuol dire incominciare a orientare il cuore a Gesù, se no sono bugie quelle che diciamo a messa. Quando tra un po' il sacerdote vi dirà in alto i nostri cuori, voi rispondete, sono rivolti al Signore, magando. Soltanto se vi siete preparati, soltanto se fate il ringraziamento. Anche qui vi faccio una confidenza. Nelle altre parrocchie che io ho avuto, sapevano che dopo la messa non dovevano entrare subito in sacrestia, perché stavo facendo il ringraziamento. Chiaro che le parrocchie che ho avuto erano 10 volte più piccole di questa, qui non lo posso fare, perché la gente è tanta e quindi devo essere a disposizione. Però il sacerdote deve avere il tempo di preparare la messa e di fare il ringraziamento. La mia confidenza è questa, io lo faccio di mattina. Siccome so che durante la giornata non posso farlo, di mattina quando dico il breviario faccio la preparazione alla messa di oggi e il ringraziamento alla messa di ieri. Mi fa sorridere forse, ma è così. Ma anche voi dovete preparare la messa, anche voi dovete ringraziare per la messa. E poi la partecipazione. E voi vi accorgete, anch'io mi accorgo, se c'è per esempio una messa dove ci sono persone che vengono da fuori della comunità, per esempio matrimoni, funerali, io vedo subito che i nostri parrocchiani ogni tanto si girano, qualche volta dicono qualcosa, se c'è qualcuno che chiacchiera, se c'è un po' di movimento, perché abbiamo imparato che la messa richiede questa attenzione del cuore. E così quante volte io vi dico, non gridate se cantate, non andate avanti se preghiamo insieme. Perché? Perché siamo 200, adesso qui siamo 200. Se siamo 200 la voce è una, è la Chiesa che prega per noi. Non ci deve essere quello che grida di più, quell'altro che va avanti, quell'altro che sta indietro, perché queste sono tante voci separate. Noi siamo qui come Chiesa, perché la parola ecclesia vuol dire convocazione per la liturgia. E dunque la nostra partecipazione alla messa, il mio cantare, il mio rispondere, il mio fare i gesti che la liturgia chiede. Ah, mi sono fermato con i ragazzi per questo, a spiegare che la messa io non la posso celebrare come voglio. Adesso un giorno faremo prima la liturgia eucaristica e poi le letture, no, perché la messa non è mia, ma neanche vostra. Se dobbiamo stare in piedi, stiamo in piedi. Se dobbiamo stare seduti, stiamo seduti. E se dobbiamo stare in ginocchio, a meno che non abbiamo problemi fisici, stiamo in ginocchio, perché non è libera la cosa, non è facoltativa, è nelle direttive che dà la Chiesa. Allora la domanda era, la messa, come partecipo alla messa? La seconda domanda sarà come proposta molto più breve. Le mie comunioni. Abbiamo imparato il catechismo da piccoli: per fare bene la comunione ci vogliono tre cose. Essere in grazia di Dio, già qui è un'ecatombe. In questa parrocchia si confessa molto, io sono quasi certo che quelli che fanno la comunione qui si preparano seriamente con la confessione quando ne hanno bisogno. Ma pensate che sia sempre così? Quante volte la comunione viene fatta per convenienza sociale? È il battesimo di mio nipotino, non mi confesso da 40 anni, ma volete che oggi non faccia la comunione? Si offenderebbe mio nipote, mio figlio. È il matrimonio della mia amica o del mio amico, è 30 anni che non mi confesso, possono fare la comunione oggi? Insieme al regalo di nozze ci va anche la comunione. E del funerale della mia vicina di casa, volete che non faccio la comunione oggi e magari passando per fare la comunione tocco anche la bara? Così le abbiamo fatte tutte le aberrazioni possibili e immaginabili in un colpo solo? Confessarsi se ne abbiamo bisogno. E questo, ripeto, non lo dico tanto per voi, lo dico perché è nel discorso che sto facendo. Però sì, questo lo dico, quando c'è il funerale e quando c'è il matrimonio andiamo a fare la comunione, quello che è importante è Gesù, non solo gli sposi, per cui durante la fila per la comunione faccio anche gli auguri agli sposi, oppure se c'è il funerale tocco la bara, così mi sono sistemato salutando il defunto o la defunta del caso. Non si fanno queste cose. Però ecco, le mie comunioni, essere in grazia di Dio, essere digiuni da un'ora. Tante volte la gomma americana, tutta l'ora della messa, digiuni da un'ora, e poi l'attenzione, questa onestamente c'è. E poi la terza domanda, ancora più breve, la nostra adorazione eucaristica. Sapete che ha detto il Papa ai catechisti quando li ha riuniti alla fine dello scorso anno? Ha detto, voi, parlava senza discorso scritto, gliela zaccata così tra capo e collo, ha detto, voi valete quante ore di adorazione fate. Pensate che questo valga solo per i catechisti? Vi sbagliate. Noi come cristiani, io come prete, e voi come cristiani, valete quante ore di adorazione fate. E direi non all'anno, non al millennio, non al secolo, ma diciamo al giorno, alla settimana. Questo è il nostro modo di relazionarti con Gesù. Perché sapete, se io credo, come dovrei, come di fatto facciamo tutti, se io credo che nella messa, nella comunione, nel tabernacolo c'è Gesù, allora il mio non è un rapporto con una cosa, come quando entro in salotto e c'è il vaso buono di porcellana che mi ha lasciato mia trisnonna, o la bomboniera del matrimonio dei miei genitori alla quale tengo molto. No, nell'Eucaristia c'è una persona, c'è il Figlio di Dio fatto uomo, che si è ridotto volontariamente al tabernacolo per noi. Pensate solo questo, quante ore Gesù sta nel tabernacolo da solo, a fronte di quelle ore nelle quali noi gli facciamo compagnia. E nella nostra parrocchia l'adorazione c'è tutti i giorni, la messa è molto frequentata, eccetera, eccetera. Pensateci. Nel giovedì santo, nel primo giovedì santo, quando Gesù ha istituito il sacramento dell'Eucaristia, tutte queste cose le sapeva. Sapeva che noi l'avremmo lasciato solo, sapeva che molti avrebbero fatto sacrilegio facendo la comunione senza confessarsi, sapeva che molti sarebbero entrati in chiesa pensando alla statua di Sant'Antonio, di Santa Rita, della Madonna e non al tabernacolo, le sapeva. Però ha fatto un gesto di amore straordinario per poter raggiungere il nostro cuore, ha accettato tutte queste cose. Lo dice il Vangelo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E sapete che vuol dire questa parola in greco? Non vuol dire solo alla fine, cioè che Gesù da lì a un paio d'ore, due ore, sarebbe stato arrestato e sarebbe cominciata la passione, quindi finiva tutto. ma li amò sino alla fine, vuol dire fino al massimo del suo amore. Perché nell'Eucarestia noi abbiamo il massimo dell'amore di Gesù. È per questo che i santi, San Giovanni Paolo II, il Beato Manuel, hanno scritto, abbiamo messo anche nelle strade della nostra parrocchia questa scritta, che l'Eucarestia è il cuore della Chiesa, il cuore della vita della Chiesa. Voglio farvi sorridere. Come sta il cuore vero? Bene? Se sta bene sono contento, se sta male non sono contento, però comprendiamo tutti che senza cuore non si può stare. Una Chiesa, un cristiano senza messa, senza comunione, senza adorazione, è una Chiesa, un cristiano senza cuore. Manca il centro di propulsione della vita. Beh, vedete che sono riuscito, insomma, a dire qualcosa. Vi leggo per concludere quello che ha detto il Papa il 5 febbraio. Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con l'Eucarestia. È un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a messa la domenica. Andare a messa non solo per pregare, ma per ricevere la comunione, perché questo pane è il corpo di Gesù che ci salva, ci perdona e ci unisce al Padre. E tutte le domeniche andiamo a messa perché è il giorno proprio della risurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza alla Chiesa, al popolo di Dio, al corpo di Cristo, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e tutta la ricchezza. Chiediamogli allora che questo sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione, secondo il cuore del Padre, e questo per tutta la vita. Sia lodato Gesù Cristo.